Carissimi amici, va ora in onda sulle frequenze che oramai conoscete a menadito, capo in B per voi adesso alla radio.
Ed eccoci qua, siamo in diretta radio e video, spero video, con Capo in B, venerdì 7 giugno e inizia una nuova trasmissione, un'oretta in simpatia, in leggerezza, con gli amici del Salmon Week. Buonasera, io pian piano gli presenterò, chiederò all'amica Linda di aiutarmi in questa trasmissione, perché lei è l'addetta stampa. Parliamo di Linda Simeone. Buonasera Linda.
Buonasera a tutti, bentrovati.
Linda, che sarà la mia
co-conduttrice
preda preferita nei momenti di imbarazzo. Allora, cerco di andare per ordine, ma non ci riuscirò, perché tanto insomma è un mio classico, una caratteristica. Allora, Linda, a fianco a te hai il signor
Maurizio Lenarduzzi.
Lenarduzzi, che è il titolare. Prego.
Buongiorno a tutti, Maurizio Lenarduzzi, sono il titolare del cantiere nautico Marina Timavo, che è sito in una ridente località triestina che si chiama Villaggio del Pescatore. Un paese magnifico che sta crescendo, che è sempre più bello anche grazie agli interventi del comune, della regione e anche delle tante società nautiche sportive che insistono in quell'area.
Bene, al fianco di Lenarduzzi abbiamo la Grillo, giusto?
Sì,
giusto.
Buonasera a tutti, io sono Michela e sono anch'io collaboratrice al Villaggio del Pescatore, e dove abbiamo questo ittiturismo che si chiama La Canocciada e offriamo pesce, prodotti tipici, e nato per esaltare i prodotti locali.
Ebbene, adesso al mio fianco abbiamo, come lo potremmo definire, il... signor Zobez della... ho pronunciato bene tanto, perché
benissimo
Zobez questa...
benissimo,
sì, io... sì. La mia pronuncia poteva essere meglio forse.
No, perfetta. assolutamente perfetta.
Allora abbiamo vai Linda, abbiamo merita una presentazione
Zobez.
Seria, non la mia. Eddie,
sì,
Zobez.
No, Eddie Zobez, che si potrebbe dire in questo caso qua il re del salmone.
Beh,
del territorio.
Re del salmone un attimino.
Beh, del territorio,
ma grazie,
sicuramente,
Linda.
Assolutamente,
no, del territorio, sì.
Sì,
dai, eccoci.
Ma no, abbiamo deciso. Allora, in collegamento a tutte quelle che sono le ultime puntate, dove abbiamo portato un sacco di attività, nel senso, secondo me quella di oggi è veramente interessante, perché si collega a quello che è appunto la valorizzazione del territorio, no? Abbiamo, beh, cioè, oltretutto, per chi non lo sa, noi abbiamo l'ittiturismo, cioè noi, nel senso, signor Zobez, vado avanti, l'ittiturismo con la produzione del salmone, giusto, in acqua libera, ok?
In acqua libera, in acqua affluente, come tecnicamente viene detto, perché chiaramente allevare pesce è un po' come allevare qualsiasi altro animale, nel senso, è possibilissimo farlo allo stato libero, però è anche possibile farlo in strutture molto chiuse, insomma.
Sì, esistono... però una caratteristica è il fatto che siamo i più alti, i più bassi, i primi,
sì,
come si dice?
Beh, insomma, se mettiamo a parte il fatto che anche nell'Arabia Saudita esistono allevamenti di salmone, è chiaro, un po' una sforzatura, insomma. Il nostro è effettivamente un impianto, un allevamento in acqua libera, in acqua affluente, quindi stanno perfettamente liberi, ecco, insomma.
Okay.
E siamo l'allevamento più a sud che c'è in Europa.
Ecco, questo qua volevo, non mi ricordavo il termine tecnico. Beh, ma una cosa del genere, ma scusa, tu ti aspetteresti mai Andrea il salmone no. A Trieste?
Ma
cioè, a Trieste?
Infatti, io stavo per fare una battuta, o meglio, fare un'uscita che poteva essere poco felice, ma invece, insomma, non lo è. Io pensavo che i salmoni fossero solo in Norvegia, per cui, cioè,
no, ma infatti...
salmone triestino avrei potuto dirlo come battuta in giro con gli amici, magari davanti a un bicchiere di birra, invece avrei detto una cosa seria, perché è un allevamento...
Sì.
Assolutamente seria,
esatto. E di qualità, oltretutto, non è che sono salmoni.
Beh, in situazioni del genere la natura è veramente strana, o nelle situazioni limite non offre nulla perché non ce la fa, oppure realmente fa prodotti di altissima qualità. Il nostro, anche perché l'allevamento viene svolto in questa maniera, è assolutamente sostenibile, è assolutamente molto rispettoso dell'ambiente e soprattutto del benessere degli animali. Abbiamo certificato il benessere degli animali praticamente da quanto è stato istituito e anche prima. Per cui assolutamente nulla di quello che generalmente, tante volte anche estremizzando forse, ma nulla di quello che si vede nei vari filmati inerenti a Norvegia, specialmente a Norvegia purtroppo. Ma è un discorso più ampio, un discorso che effettivamente prende un po' tutti gli animali. Allevamenti, non stiamo a parlare di allevamenti suini, allevamenti di pollame, ma per non parlare di allevamenti di orate, di branzini, di trotta, di... cioè alla fine siamo noi che scegliamo il modo in cui allevare un animale piuttosto che un altro, ecco.
Assolutamente. E sai che cosa, Andrea? Tu hai fatto una battuta che in realtà non è neanche una battuta, perché all'interno dell'ittiturismo loro vanno salmone, oltretutto adesso c'è anche lo storione, ma fanno anche birra. Quindi tu hai già messo, hai presentato Sobez in un'unica frase, davanti a una birra.
Il mio luogo ideale, io adoro il salmone, la birra. Cioè...
Perfetto.
Cioè, noi di base siamo un'azienda agricola, sì, che abbiamo mantenuto molto vivo, pur declinando in un'altra maniera tutta la parte agricola. E qui dalle nostre coltivazioni di cereali, cioè quindi dal nostro grano, dal nostro orzo e non solo, anche dalla nostra acqua, perché la sorgente Bagnoli è autorizzata anche per il consumo umano, la nostra birra. Poi mia moglie è di Prosecco, quindi produciamo anche le nostre bollicine. Ma insomma, come le patate, come il resto, come tante altre cose, insomma.
Sì, sì, sì.
Ma mi viene una domanda, ma cosa non fate?
Dai, è meglio non dirlo. Meglio okay, non parlarne.
Va bene.
No, ma... allora dai, mi collego, faccio il collegamento, nel senso, allora, perché insomma abbiamo questa, insomma, questa trade union. Allora, Sobez hanno l'ittiturismo che è a Bagnoli della Rosandra, no? Dove c'è anche il primo allevamento, giusto?
Dove c'è il primo allevamento, ci sono tutti i stadi giovanili.
Ok.
Poi, una volta svezzato, il pesce o resta a Bagnoli, in Valle Rosandra, avanti, mm-hmm, oppure viene trasferito su camion nell'impianto di San Giovanni di Duino, quindi a Timavo.
Per questo ci spostiamo, no? Andiamo dall'altra parte, cioè quindi da una parte all'altra, bluff, così, ok, perché mi vedono il video a casa. Andiamo da una parte all'altra, benissimo. Quindi da una parte il salmone...
E poi tutto il resto torna di nuovo da noi a Bagnoli per essere lavorato oppure venduto come fresco.
Ed è proprio qui dall'altra parte, quindi a Duino, dove si svolgerà anche il Salmon Week, no? Quindi c'è proprio questo collegamento, questo percorso che fa il salmone, quindi anziché tornare indietro, a questo punto resta là e viene in questo caso mangiato da tutta la settimana.
E quindi si fa miam miam.
Esatto,
benissimo.
Esatto.
Benissimo.
Però io che sono una persona curiosa, ma come, da dove è nata la necessità di fare una Salmon Week? Perché onestamente, come anche termine, non lo associo a un paese straniero, un paese che vive e che ha una cultura del salmone. Noi abbiamo da poco capito che si può mangiare salmone sempre, perché insomma l'importazione e la vendita del salmone in un negozio, in un supermercato, non c'è sempre stata. Adesso è molto più semplice avere un salmone a casa in qualsiasi giorno, per carità, i prezzi non sono abbordabilissimi, però insomma è diventato un alimento che troviamo sulle tavole quasi
assolutamente
tutti.
Sicuramente è un alimento che anni fa era prettamente stagionale e sta diventando invece un pesce di consumo, ma insomma durante tutto l'anno, questo assolutamente. Ma noi vediamo, cioè, l'agriturismo o l'ittiturismo che abbiamo a Bagnoli, che tra l'altro è aperto, anzi è aperto anche oggi,
sì, che
e io sono qui, ma infatti, va bene,
e lo ringraziamo.
No, ma avrò tutta la famiglia che mi vorrà tirare in collo, perché non l'ho detto che durava un'ora l'intervista.
Sì, non mi ha detto che durava,
no,
perché se no avrei
che non
inventato
dura
qualche cosa per non venire.
Vabbè.
Bene, no, ok, perdoniamo la linea. Comunque, al di là di facili battute, insomma, felicissima di essere qui in compagnia di Maurizio, che adesso prenderà la parola e ci dirà qualche cosina su Salmon Week, che si svolge in Marina Timavo. Dai, Maurizio.
Ma non solo.
E la domanda da dove sorge l'idea di fare il Timavo Salmon Week? Beh, in verità noi volevamo dare questo timbro internazionale proprio in ossequio al turismo, certo, che è sempre più forte, più presente, più pressante nelle nostre zone. E quando parlo di zone parlo del comune di Duino Risina, ma anche quello di San Dorrigo della Valle, dove insiste da 40 anni l'azienda Zobel. Noi come cantiere nautico siamo nati 30 anni fa come servizi per la nautica, quindi alaggi vari, riparazioni di barche. Io personalmente sono maestro d'ascia e quindi ho iniziato da lì, un po' dalla costruzione delle barche in legno. Poi ci siamo un po' evoluti, la vetroresina ha preso il sopravvento e quindi abbiamo impostato un cantiere nautico proprio sulle barche da diporto costruite in vetroresina. Però non ci siamo fermati lì, perché ci siamo aperti anche ad altri settori inerenti alla nautica, e quindi abbiamo iniziato a fare trasporto marittimo. 20 anni fa eravamo in acqua qui con l'Aula Blu, un catamarano, il Raptor II, forse qualcosa voi vi potete ricordare, un catamarano che assieme alla scuola Bergamas portò in acqua 10.000 ragazzi nell'arco di 3 anni, facendo esperimenti sull'acqua anche con l'aiuto del WWF, quindi cose abbastanza importanti. Dopodiché quell'esperienza si è esaurita e abbiamo continuato a fare noleggio di imbarcazioni a scopo turistico. Dalle mere imbarcazioni siamo passati a fare un qualcos'altro, e con Serafino Marchio Lunet, che è un po' la persona che ha creato 30 anni fa lo spettacolo Luci e Suoni, ci siamo trovati e abbiamo detto: ma perché non mettiamo in cantiere e in acqua un trasporto marittimo però finalizzato proprio al turismo, quindi a far conoscere il Golfo di Trieste? Perché Trieste, pur essendo una città di mare, alla fine offre al turista che lo richieda poche opportunità per andare a vedere il mare, perché c'è un'azienda ormai consolidata, che è quella conosciutissima del Delfino Verde, che però fa trasporto marittimo la linea. Però se il turista viene a Trieste e chiede una barchetta per andare a fare un giretto anche in autonomia, ecco, il mercato offre poco. Noi abbiamo un po' coperta questa mancanza, abbiamo messo in acqua una piccola flotta, abbiamo una decina, quest'anno anche 12 imbarcazioni, tutte senza patente, e abbiamo iniziato a fare questo giro. Nelle more di questi giri abbiamo iniziato a risalire il fiume Timavo, che fino a 2 anni fa era intercluso, perché tutte le essenze arboree, quindi gli alberi, con gli anni si sono schiantate nell'alveo del fiume, e quindi tutti i 3 rami del Timavo non erano più percorribili, navigabili. A questo punto abbiamo chiesto un'autorizzazione alla regione per poter pulire, sempre nel rispetto dell'ambiente, il primo ramo del tagliamento e poter percorrere quei 500 metri del Timavo con le imbarcazioni. Bene, la regione ci ha dato credito, quindi ci ha dato questa concessione, e con un lavoro molto complesso di subacquei, di barche appoggio, eccetera, siamo riusciti a pulire l'alveo del fiume, e oggi come oggi riusciamo a risalire il primo ramo del tagliamento fino alle radici, diciamo, delle risorgive, e dove insiste la Basilica di San Giovanni in Tuba. In questi percorsi, arrivando a San Giovanni in Tuba, abbiamo visto che in mezzo alle risorgive del Timavo insiste un'isola, proprio una bella isoletta, e dove ci sono delle vasche, che sono le vasche dell'azienda agricola Zobez. Dopodiché abbiamo chiesto un po' in giro: ma voi sapete, anche le persone locali, che c'è questo allevamento? Nessuno sapeva niente. E allora abbiamo detto: ma qua è quasi impossibile, perché è un impianto anche molto importante. Anche se un po' nascosto, no? Un po' nascosto nella vegetazione, probabilmente anche in maniera anche un po' voluta.
Certamente, ecco. Certamente.
E gli era sconto, adesso
era così, nascosto, che nessuno sapeva niente. Allora, da questa condizione abbiamo detto: beh, vediamo di fare qualcosa, anche e soprattutto ai fini turistici, per far conoscere ancora di più il nostro territorio. Ho contattato il Zobez, il quale si è dimostrato subito entusiasta dell'idea, e abbiamo detto: ma perché non proviamo a promuovere anche il tuo pesce perché è buonissimo, sono andato a mangiarlo diverse volte, è veramente di una qualità eccelsa. E ha detto, sì, beh, si potrebbe fare questa qua, come facciamo? Facciamo la sagra del salmone. È iniziata come sagra del salmone, poi ci siamo un po' ridotti nella settimana del salmone, perché la sagra coinvolgeva anche tutta una serie di attività e carattere burocratiche molto importanti. Allora abbiamo iniziato, facciamo piccoli passi, questo è il primo anno, cominciamo a fare la festa del salmone e così ci siamo uniti con un filo ideale, Duino Risina San Dorligo della Valle, e abbiamo messo in cantiere e stiamo realizzando, perché è iniziato già lunedì, la prima festa del salmone nostrano. E quindi questa è una cosa che ritengo molto importante, perché già in questi primi giorni c'è stata una risposta notevole, molto importante e confortante, ecco.
Io devo dire che quando sento parlare di, e qua l'abbiamo fatto più di una volta, di chilometro zero, di possiamo dire che qua stiamo parlando di turismo alimentare, insomma, cioè stiamo...
Assolutamente, di promozione di territorio, di sinergie,
esatto.
Ma ne abbiamo da parlare veramente tanto, insomma.
Sono contento, perché credo che poi la risposta del pubblico, e non soltanto turistica come risposta, ma anche locale, incomincia a diventare importante in tutti gli eventi che vengono organizzati. Quindi forse un po' di mea culpa su quello che era il blocco che c'era una volta nel fare e organizzare qualsiasi cosa. Adesso fa godere il territorio, senza rovinarlo oltretutto, perché quello che state dicendo è un'attività che non incide negativamente sul territorio, anzi lo sta valorizzando.
Ma il turismo slow è quello che si vuole perseguire, insomma, è quello che... Ma non è solo veramente i prodotti enogastronomici, è veramente tutto il territorio, insomma, che si promuove. Poi chiaramente le persone vengono per assaggiare il pesce, vengono per mangiare, vengono per dormire, vengono a visitare la nostra splendida città, insomma, e tutto quello che la circonda. Cioè è veramente un modo di proporsi, volevo dire alternativo, ma che sempre più sta prendendo piede, assolutamente. Sì. Il nostro impianto di Duino, è vero, è stato voluto anche essere nascosto proprio per trovarsi in armonia con la bellissima vegetazione che lo circonda, praticamente una natura intonsa. Però è un impianto a tutti gli effetti, insomma.
E in questo impianto c'è una, chiedo scusa se ho interrotto, sì, ma c'è una figura importante, mi sembra di capire, Monica Grillo. Michela Grillo, chiedo scusa. Era un po' di puntate, Riccardo, che non sbagliavo i nomi, perché vabbè, dai, questa volta ce l'ho fatta, ho recuperato un po' di puntate dove li dicevo giusti. Il ruolo di Michela?
No, più che altro, allora, appunto, nella Timavo Salmon Week, in questa sagra meravigliosa, in prima edizione del salmone, in questo evento, ecco, chiamiamolo così, noi proponiamo un menù esclusivamente a base di salmone, appunto, all'ittiturismo, che si trova al villaggio del pescatore in questa settimana. E questo menù, diciamo che il salmone farà da protagonista e sta facendo da protagonista in tutti i piatti, quindi spaziamo dagli antipasti, dove potete assaggiare ancora per questi tre giorni il salmone mantecato, che viene cucinato con il 50% di acqua, il 50% di latte, dopodiché fatto raffreddare e lavorato a freddo con frusta. Poi ci sono i primi, dove abbiamo fornito il prodotto al nostro pastificio di fiducia e ci siamo fatti creare alcuni tipi di paste un po' speciali, tra cui i ravioli ripieni di salmone crenn. Potete assaggiare gli gnocchi al nero di seppia, che sono una pasta di gnocco, quindi gnocchi di patate, dal caratteristico colore scuro, quello proprio del nero di seppia, con ripieno di salmone. Dopodiché, tra i secondi, potete trovare il trancio di salmone con granella di pistacchio. Wow. Potete assaggiare il trancio di salmone in crosta, che viene fatto con una pasta filo. Poi ci sono tanti altri che non vi svelo, anzi invito chi vuole venire ad assaggiarli sul posto ancora fino a domenica. E poi ci sono ancora tutti una serie di eventi collaterali, e con oggi proprio comincia, abbiamo uno scultore, magari lascerò spiegare i dettagli di tutti questi eventi al signor Leonarduzzi, che lì proprio sul posto e si è tanto speso per cercare di creare di fare il meglio possibile, ecco, di restare proprio un
devo dire, non so se è la temperatura che c'è in studio o semplicemente perché è invitante quello che ha appena detto, io ci andrei immediatamente, vi lascerei qua con Linda.
No,
ma non
anch'io.
Posso, no, tu resti qua, vado io a gustarmi queste cose. No, veramente fa voglia soltanto a sentirne parlare, cioè salmone fresco, in location oltretutto che sono stupende, perché insomma vorrei un posto che sia brutto in regione, non credo ci sia, insomma, però un allevamento fatto nella natura, prodotti che vengono prodotti, chiedo scusa il gioco di parole, qua sul territorio a chilometro molto più di zero, perché insomma è fatto in casa, e è stata creata questa, è pensata questa manifestazione, che è questo Salmon Week, che finirà oltretutto quando?
Finirà domenica.
Domenica, quindi avete poco tempo.
Ma finirà domenica al Villaggio del Pescatore, poi chi vorrà per tutta l'estate, certo, potrà continuare a mangiare il salmone a Sant'Orligo presso l'azienda.
Grazie Maurizio.
Ecco questo qua.
Grazie.
Però lì lo facciamo in maniera un po' diversa, no? Certo, anche per diversificarsi un po' dalle aziende, anche se siamo in questa settimana siamo un tutt'uno.
Posso fare una domanda,
prego,
una curiosità?
Sì.
Io ho visto che si consuma molto, adesso per carità non parlo di vostro salmone, o forse anche sì, però ho visto un consumo molto importante di salmone in quasi tutti i tipi di ristoranti, che siano in fast food o slow food, è molto utilizzato. Questo è un modo per come dire, far perdere un po' il valore del salmone o lo valorizza?
Ma rispondo in maniera molto diretta. Io mi auguro che il salmone, ma non dico solo ovviamente per il salmone, ma parlo un po' per tutto il comparto, innanzitutto ittico, ma non solo ittico, vorrei espandere il ragionamento anche su tutte quelle che sono le carni. Cioè, se il vino è riuscito a fare negli ultimi 40 anni veramente un percorso molto importante di valorizzazione del terroir, ma insomma, a diventare da un lato prodotto di consumo, di mero consumo alla mescita, ma per carità, insomma, con tutto il rispetto ovviamente, dall'altro con eccellenze, ma eccellenze di respiro veramente mondiale.
Eh sì.
E quindi perché non cercare di fare anche con altri prodotti questo percorso difficile, indubbiamente. L'olio, bene o male, lo sta facendo, assolutamente. Ma un po' tutta l'agricoltura che dovrebbe fare questo. E poi certo, è l'evolversi delle proposte. Il consumatore, da un lato, che sta diventando sempre più esigente, sempre più attento, conosce sempre di più, e questo è senz'altro un bene, assolutamente. Questi sono quei semi che, germogliando ovviamente nel tempo, mi auguro facciano fare un percorso appunto di veramente di crescita di vari tipi di prodotti, assolutamente di vari tipi di prodotti, cioè e diversificando ovviamente le produzioni. Poi
assolutamente.
È chiaro che l'allevamento industriale resterà, non vedo almeno oggi come oggi, è chiaro, qui potremmo parlare ovviamente di quelli che sono gli avanzati sistemi di coltivazione delle, chiamiamole carni?
Sì.
Possiamo chiamarle carni o non dobbiamo chiamarle carni? Non vorrei, ovviamente questa è una trasmissione che non deve essere prettamente tecnica. Però, insomma, dai, qualche puntatina la dobbiamo fare anche qui, insomma.
Sì, sì, volentieri.
Io ma il consumatore deve essere consapevole del consumo che fa, insomma. È chiaro, l'Italian food, insomma, dai, è l'Italian food.
Assolutamente.
Sì. Cioè,
assolutamente.
Dobbiamo esserne fieri, dobbiamo coltivarlo in questo, coltivarlo nel vero senso della parola.
sì, assolutamente.
Ma, finito? No, se non voglio interrompere.
Prego, dai. No, allora, perché ne potrei parlare ovviamente ore, quindi
io
interrompimi pure.
No, perché sono allora mi blocco un po', perché quando si parla di valore italiano da questo punto di vista bisognerebbe dedicarci spazi infiniti, perché merita, cioè non stiamo parlando di cose che vanno spinte, ma vanno spinte, o meglio, perché hanno necessità, perché non sono un buon prodotto, ma perché purtroppo non si è bravi a vendere il nostro prodotto, parlo del Made in Italy in generale, lasciamo stare la moda che forse è un caso a parte. Parlando, restando su quello che è il territorio, provo a fare un po', non so se sarà polemica o magari la risposta verrà fuori, come dire, positiva. C'è sinergia con l'apparato alberghiero, ovvero che le persone vengano sul territorio, abbiano bisogno di dove dormire, ok, ma la sinergia fra due imprenditori, quello del settore agricolo che si sta sviluppando, perché di agricoltura a Trieste parlarne qualche tempo fa sarebbe stato, come dire, ma
dov'è?
Cioè, non hai capito.
Dov'è? Cos'è?
Sì, esatto.
Certo.
Oggi benissimo. Invece stiamo rappresentando qua una crescita importante e di qualità. L'albergatore locale, imprenditore locale, perché quelli che magari sono di grandi catene non hanno grandi interesse, sponsorizza questo tipo di attività per creare sinergia tra i due soggetti?
Beh, stiamo parlando di due, chiaramente, di attività diverse. Ma il caso, questo con Leonarduzzi, è ovviamente proprio un caso di questo genere, dove attività a prima vista diverse si mettono insieme e fanno qualcosa di insieme, crescendo l'uno con l'altro, insomma. Questo è, per quanto riguarda albergatori, ovviamente qui colgo, chiaramente simpaticissimo sarebbe poter fare visita in impianto, e fino a una decina di anni fa anche lo facevamo. E da dire questo, che sia l'impianto di, cioè l'allevamento a Bagnoli, sia chiaramente dopo l'allevamento al Timavo, sono delle oasi di biodiversità da un lato, e protette, nel senso che in 40 anni di attività, prima diceva Maurizio, l'impianto di Bagnoli è stato fondato 40 anni fa, insomma, allevando pesce. In 40 anni noi non abbiamo mai avuto una malattia. In 40 anni non abbiamo mai utilizzato un antibiotico. Cioè il nostro registro sanitario, parlo troppo tecnico magari, ma è vuoto. Quindi segno, cioè, che è possibile farlo. È chiaro che è possibile farlo, però con grandi costi dietro, costi che anche diretti e indiretti. Il benessere degli animali non è un'opinione. Far star bene gli animali che si allevano è la prerogativa a un allevamento sano e anche sostenibile, ovviamente. È chiaro che questo vuole significare ampi spazi, significa costi superiori, però racchiude tutto quello che vogliamo avere. Quindi, volevo dire, visite in allevamento purtroppo non ne facciamo più.
Ah, ma per colpa appunto dell'apparato...
ma no, cioè, paura di poter veicolare all'interno, ovviamente, qualsiasi tipo di eventuale patogeno che magari al di fuori potrebbe esserci, insomma.
Certo, quindi non contaminare un ambiente che adesso ha un suo equilibrio importantissimo.
Perché c'è da capire che l'uomo porta problemi al pesce, non viceversa.
Non viceversa, assolutamente.
Assolutamente.
Tornando alla manifestazione, ecco, noi volevamo fare un qualcosa di tutto tondo, però molto più leggero, nel senso, sì, il salmone, sì, mangiare il salmone, però bisogna condire anche la giornata del possibile turista o concittadino che ci viene a trovare con altre attività. E per questo abbiamo organizzato i giri con la barca. E quindi da domani chi vorrà venirci a trovare avrà la possibilità anche di essere imbarcato su queste pilotine che noi abbiamo destinato proprio a fare la risalita del fiume misterioso, cioè il Timavo, perché anche sul Timavo c'è proprio una storia molto importante che risale fino a 2000 anni fa e anche più. E quindi faremo dei brevi giri e ci avvicineremo all'allevamento Zobez, senza voler entrare però a contaminare appunto i pesci che sono lì belli tranquilli e tutto vogliono meno che la visita dell'uomo, no? Ecco, però riusciremo a visitare il primo e il terzo ramo del Timavo, dove insiste una cascatina artificiale che però risale ormai a quasi 80 anni fa e quindi si è naturalizzata, e quindi un posto magnifico pieno di volatili, dove fermando poi il motore della barca, che è anche tra l'altro l'ultimo pezzo a funzionamento elettrico, con un fuoribordo a funzionamento elettrico, quindi rispettosissima dell'ambiente, e così riesce proprio a godere la bellezza del luogo. Quindi una visita breve, poco impegnativa, l'acqua è ferma, può essere praticata da tutti quanti, e quindi insomma è una cosa importante da fare. E visita che sarà, che è propedeutica al vero giro del Golfo, che poi inizierà il 26 di questo mese, dove partiremo il lunedì, il mercoledì e il sabato alle ore 10:30, sempre dal villaggio del pescatore del cantiere nautico, che fa base, quindi posto anche dotato di parcheggio e di servizi, e quindi molto accogliente anche sotto quel profilo. E partendo da quella posizione visiteremo il castello di Duino, prima ancora tutta la zona delle ville, la riserva naturale delle falesie di Duino, la baia di Sistiana, Porto Piccolo, per poi invertire la rotta e ritornare verso il villaggio del pescatore, passando però per gli allevamenti delle orate e dei branzini presenti nella zona antistante il castello di Duino. E poi quindi vedremo tutti gli impianti anche di mietilicoltura, per poi risalire il Timavo e approdare a San Giovanni in Tuba e visitare la Basilica. E poi lì ci sarà anche una sorpresa, però non voglio svelare tutto,
non diciamo.
una cosa anche piacevole. E devo dire che questo piccolo giro del Golfo, posto a ovest del Golfo di Trieste, è molto apprezzato, tutti sono entusiasti. Poi si arriva verso l'1:10, poi chi ha piacere si può fermare a mangiare, quindi diciamo è già una metà giornata impegnata, e poi diventa anche un bel ricordo, ecco.
Certo, ma quindi come si fa per prenotare questa
noi saremo lì presenti da domani, ormai siamo venerdì, c'è ancora domani, sabato e domenica, noi saremo presenti con le barche e quindi saremo sempre a disposizione.
Quanto dura, ecco, più o meno
questo primo giro durerà 3/4 d'ora, okay. Quindi è tutto fattibilissimo, e sono tutti canali interni, quindi anche chi ha paura non c'è problema. Le imbarcazioni sono piccole, ovviamente non possono essere un traghetto, no, perché per risalire il fiume Timavo, però sono dotate anche di WC marino, voglio dire, okay. No? Questa può sembrare una sciocchezza, ma non è una sciocchezza, perché quando ti trovi in barca magari
succede.
E bisogna avere anche un certo servizio. E queste pilottine, che sono delle pilottine costruite anni fa dall'Omnia, che sono state rimotorizzate, sono proprio l'ideale per fare questa attività, perché hanno un bel pozzetto, un bel tavolo, e quindi diciamo funziona, ecco. Vedo che tutti i partecipanti sono molto entusiasti, e quindi vi aspettiamo, venite.
Andate a vedere queste ultime ore di evento, perché sì, ok, dopo si mangerà il salmone, però in questo caso ci sono delle iniziative che sono molto allettanti, e sono un contatto con il territorio che va provato. Quindi proviamole noi prima, e dopo magari le suggeriamo agli amici che verranno da fuori Trieste a vedere il territorio. Linda.
Presente. Sì, sono ancora qua.
Ci sei, sì. Ci sei.
Quasi dormiva.
Sì. No, okay, no.
Allora, io credo quasi. Che Linda Simeone non dorma mai.
Mai. È una provocazione acuta. Sì.
È stata prodotta secondo me in maniera artificiale, perché non è possibile che viva così. Lina, tu come hai conosciuto questo evento? Cioè, cosa ti ha aperto questa conoscenza, questo mondo? Come hai fatto a scoprirlo? È capitato.
Nel senso, ma sì, io ero già sul territorio, nel senso, perché una cosa fortissima che abbiamo fatto insieme a Maurizio è stato il cambio delle gru. Hanno fatto il cambio della gru, io mi sono occupata di fare il video. No, questo Maurizio, per favore, la racconti, perché è bellissima. Perché sono arrivati tipo con non so quanti furgoni, con una gru intera da Genova, e l'hanno montata all'interno di Marina Timavo. Io ero lì. ero lì a fare le riprese di questa cosa incredibile che è stata fatta. E quindi io forse sì, io vengo da una gru.
Dalla gru, la donna della gru.
Poi la situazione è un po' più, più complessa, nel senso che le attrezzature di un cantiere si deperiscono, è arrivato il momento di sostituire il mezzo di sollevamento principale di un cantiere, che è una gru nautica. Ne avevamo una piccola da 10 tonnellate, abbiamo acquistato una bella grande da 30 tonnellate, che è un affare alto 18 metri con un braccio di 11, e quindi valeva la pena anche rendere nota, insomma, questa attività molto importante. E quindi ho contattato Linda, che è molto brava anche a far così conoscere le cose, perché le cose bisogna farle, poi è già difficile farle, poi farle conoscere è un'attività, certo, ancora più difficile. E quindi avevamo il bisogno di un professionista, di una professionista, persona seria. Quindi ho contattato Linda, la quale ci ha aiutato a organizzare l'evento. Sì. Che è stato molto partecipato con la banda, e in quelle occasioni ci siamo conosciuti, ecco. Sì, e quindi ecco, lei parte dal villaggio di pescatori in quella zona, poi siamo rimasti in contatto, perché Linda poi è una persona che ha mille risorse, come sapete si occupa anche di arte, di quadri, di fotografie, di camminate, di percorsi. Sì. E con Linda non ci si annoia mai, e quindi da lì, diciamo, siamo partiti e siamo andati avanti. Sì. Ecco. E quindi è stata coinvolta nella realizzazione di questa settimana del salmone, in sostanza. E lei è sempre presente, segue, dà consigli, quindi è una figura molto importante, ecco, nella buona realizzazione di questa attività.
Brava Linda.
Grazie. Brava Linda. Poi dopo, sai, c'è anche, si mangia e si beve, si fa felicità.
Poi tu porti felicità, perché tu quando porti a conoscenza di qualcosa, parli di vini, di birra, di salmone. Sì. Di eccellenza del territorio, per cui insomma, cioè,
infatti,
anche la roba. Quando parli di fotografia, sono cose anche molto piacevoli, che parlano dell'anima delle persone, per cui fai qualcosa di brutto?
Non lo posso dire.
Boh, fermiamoci. Ecco. Chiediamo.
No, io c'ho una domanda. Guarda, qua ce l'ho
Michela,
qua.
A Michela?
Sì. No, allora, no,
non
guarda,
l'ho chiamata Monica, no, allora, perché è già un bel
a Michela. Allora, no, ma cioè, siamo in TV, cioè, ci riprende. Ci sarebbe, no, ma gli ho passato la risposta.
No,
ma
no,
fai rispondere.
Più che altro, no, una cosa che volevo aggiungere. No, cedo il posto volentieri. Una cosa che volevo aggiungere nell'evento, che ci sarà ancora per questi tre giorni, che da oggi è arrivato da Bolzano un maestro intagliatore, quindi uno scultore di legno, e dove è stato dotato di un super tronco di pino, credo.
Pino,
sì,
da 350 kg.
Eccolo, non da poco. E lui comincerà l'opera per poi finire domenica sera con un pesce, un salmone, un qualcosa che gli viene fuori.
Ecco, sì, noi volevamo lasciare un po' la traccia, ecco, di questa cosa, non sì, si poteva sì, esaurire. Quindi abbiamo contattato veramente un maestro intagliatore, una persona che con le motoseghe realizza opere non da poco. E quindi questa persona da oggi sta operando al villaggio del pescatore, quindi sarà anche visibile, e da questo tronco enorme di 2,5 metri per un diametro di 80 centimetri con le motoseghe sta lavorando per avere un risultato finale, che sarà un salmone di legno.
Sì.
Salmone di legno che poi noi...
Che non si mangia.
Non si mangia, però poi condivideremo con Zobel, ovviamente. No? Bisognerà dare un nome anche a questo salmone.
Bene,
di
diamo
legno.
Nome.
Potreste fare un qualcosa.
No, ma perché io mi sono... Cioè, era l'ospite a sorpresa di oggi, io mi sono completamente dimenticato di lui, quindi io spero
sorpresa,
che dalla regia, io spero che dalla regia mi stiano dicendo
Riccardo,
che
Riccardo è un mito, per cui Riccardo si sta già impegnando, tanto okay, mi deve aiutare a non far brutte figure.
Sì.
A chi stiamo chiamando?
Linda? Stiamo chiamando questo signore che fa l'intagliatore, Francesco Rizzardi.
Allora,
ecco,
appena
l'ospite a sorpresa di Linda, che non ti ha detto sì, niente, e Francesco Rizzardi, che io spero sia al telefono, perché abbiamo parlato e mi sono dimenticato. È al telefono?
E noi abbiamo l'artista che sta creando il primo salmone di legno, che è del Friuli Venezia Giulia e non norvegese, Francesco Rizzardi, dico giusto?
Sì, giusto.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera Francesco, grazie di essere qui con noi e scusami anche del ritardo, perché io so che ti ho chiamato prima, ti ho detto guarda ci sentiamo per le 5 e sono passati 45 minuti, ma avevamo un sacco di cose da raccontare.
Pronto? Sì, ma dove siamo arrivati noi a disturbare? Cioè, cosa stava facendo? Stava già creando questo salmone? A che punto siamo?
Ho iniziato a sbozzare, a fare tutti i primi tagli con la motosega a scoppio per evitare di fare rumore durante la cena.
Ah, ok.
E poi verso le 19 inizierò con la elettrosega e gli scalpelli a dare forma alla figura.
Parliamo di dimensioni?
Siamo sui 2 metri, 2 metri e 10.
Ah, però. Bella grande.
Sì, sì, un salmonone.
Sì, un salmononone. Tempi di realizzo?
Ah, cerco di riuscire a finirla per domenica a mezzogiorno.
Però.
Tre giorni di lavoro. È venerdì, sabato e domenica, sì.
Beh, poi non deve essere tanto, è pesantino lavorare con, adesso io non conosco, ma motosega, strumenti, insomma, che hanno anche un certo peso.
Quando fai i tagli tenendola sopra la testa è abbastanza pesante e anche pericoloso.
Immagino. Era prima realizzazione di qualcosa che rappresenta un animale o ha già lavorato su qualcosa di simile?
No, altri animali ne ho già fatti, però di solito erano orsi, aquile. È la prima volta che faccio un pesce.
È la prima volta che fa un salmone.
È emozionato a fare un salmone o è come l'orso? Adesso è una domanda stupida, ma io le faccio così.
Ma ha le sue complicazioni anche un salmone.
Io ho visto una volta un video di questi artisti che creano, no, dal legno delle figure, io non so come fate veramente, non è un elemento facile da lavorare, per cui complimenti, non so come fate. Poi con strumenti che non hanno grande flessibilità, perché insomma una motosega non è così facile da utilizzare, quindi voi andate di precisione con strumenti che magari vengono utilizzati normalmente non per lavori precisi, cioè taglio il ramo, secco, via, e senza grandi colpi d'arte, ecco.
Eh sì, è lì inizia a diventare anche il pericoloso, perché utilizzi la motosega in un modo in cui non andrebbe proprio utilizzata.
Ma perché... dove si impara a fare questo tipo di attività? Cioè, nel senso, c'è una scuola di scultori con la motosega o nel senso è una cosa autodidatta?
Io ho studiato al liceo artistico in Val di Fassa. Però lì ti insegnano principalmente con lo scalpello e abbiamo fatto un'uscita solo con delle elettroseghe. La motosega la impari da solo andando a fare le gare di scultura e guardando gli altri.
Ah, interessante. No, non ho mai pensato una cosa del genere, insomma. Cioè, comunque il fatto che magari mando mio figlio a scuola e che mi torno a casa con una piccola motosega con un albero, non mi sarei mai aspettato, ma è fortissimo questa cosa qua.
Diciamo che non è una cosa normale per il nostro territorio, nel senso parlo del territorio italiano, ma forse in montagna lo è di più.
Sì.
Ecco, qua mi posso inserire, è vero in parte, perché noi in zona abbiamo dei maestri scalpellini, voglio dire il supporto è diverso. Non c'è il legno, c'è la pietra, però abbiamo una scuola di scalpellini non da poco.
Però scalpellini non è la motosega.
Scalpellini è la motosega. Ovviamente la motosega viene usata all'inizio per sgrezzare il legno e poi le rifiniture si fanno con il martello, lo scalpello e con una piccola motosega, una mini motosega elettrica. Però lui è bravissimo, perché ho visto le sue opere. Lui l'ho conosciuto alla fiera di Trento. È stato chiamato proprio dalla regione del Trentino e proprio per realizzare un'opera che è rimasta poi anche a Trento in evidenza, quindi è un ragazzo molto bravo, che fa anche gare di scultura, si piazza sempre ai primi posti, ma e adesso anche inizia anche a trasmettere la propria capacità ad altri ragazzi più giovani. Ci siamo conosciuti da Trento, ho detto senti, ancora l'altro inverno abbiamo detto senti, c'è in cantiere questa festa, e lui mi ha guardato e ha detto questo mi prende in giro, cosa vuoi che venga a fare un salmone da Trento, dalla montagna, perché lui è uno che abita in montagna, è venuto giù, invece è una persona molto affabile e oggi è iniziato. Quindi se verrete giù a Viaggio Pescatore vedrete un po' la genesi, ecco, di questa scultura, di questa iniziativa, è una cosa particolare da vedere. Quindi venite, mangiate, vedete, andate in barca, insomma vi passate la giornata proprio a tutto tondo.
Eh beh, una bella offerta.
Poi il tempo anche ci aiuta, finalmente è passato questo benedetto... Sì. Brutto tempo, no? E quindi siamo felici, ecco, diciamo, dai.
Io nella mia stupidità ho un'altra domanda, no? Linda, scusa.
Dai, si chiama.
Ma il salmone galleggia visto che è in legno?
Se lo proviamo a buttare in acqua, sì.
No, allora facciamo, mi tengo la curiosità, dai, facciamo, no. Facciamo che resta là.
Va bene.
No, complimenti, veramente, complimenti per questa scultura particolare che poi, insomma, mi sembra di capire che è un po' anche una sfida personale, perché mai lavorato su una forma di un pesce.
Sì, è una nuova sfida.
Bene, quindi, e sarà là esposta, resterà esposta al villaggio del pescatore.
Marina Timavo.
A Marina Timavo, certo, con ecco i tempi di cioè come viene trattato poi per conservare, perché il legno insomma è un materiale vivo.
Ma io di solito lo lascio al naturale che il legno faccia il loro ciclo, se no si può trattare con delle vernici all'acqua protettive.
Ok, quindi potrà durare anni e anni e anni.
Sì.
Quindi io qua ho manifestato tutta la mia ignoranza sulle sculture in legno. Grandissimo. Vabbè, adesso ne so un po' di più. Ne so un po' di più. Vogliamo salutare il nostro ospite straordinario.
Allora, grazie
Linda.
Francesco di essere stato con noi. Grazie di insomma averci raccontato un paio di insomma indizi su quello che stai per creare adesso giù a Marina Timavo. E ovviamente invitiamo tutti quanti gli ospiti che ci stanno ascoltando a venire a vedere quella che sarà la creazione del primo salmone di Francesco Rizzardi in diretta a Marina Timavo. Francesco, grazie. Grazie infinite.
Grazie, grazie mille.
Ciao. Beh, andiamo avanti. Allora io c'ho però questa domanda. Prima di dire l'ultima. Allora senti, adesso facciamo chi vuoi fare che rispondano a questa.
Ah, adesso vuoi fare delle
domande?
No, allora
perché la domanda è vino da abbinare con il salmone.
E questa lo volevo fare io come domanda. Dai, no, è tua, dai.
No, io ho fatto la domanda e qualcuno che risponda.
No, ma io non voglio rispondere, volevo farle io la domanda.
Vabbè,
no,
lo rifacciamo da capo, dai.
Vai. Linda, so che hai portato delle domande per gli ospiti.
No, una sola.
Una. Hai portato una domanda sola, potevi fare uno sforzo un po' più grosso.
Ma allora rifacciamo.
Ok. Linda, so che hai portato una.
No, tante. Dai, vabbè, sto scherzando.
Linda, sì, tremenda. Linda.
No, dai, allora... vino da abbinare al salmone.
E qua sono curioso.
Chi risponde?
Il vino da abbinare al salmone. Diciamo anche qui l'abbinamento con il salmone è di duplice tipo, perché Zobez abbina molto volentieri il salmone e la birra.
Sì.
E questa è una sua unicità, anche perché produce una birra che è fantastica. Vi invito veramente ad andarla ad assaggiare. Noi a Villaggio dei Pescatori invece, non lo so, io vorrei fare questa presentazione mondiale, non so se è il caso,
sì,
se è opportuno,
sì.
Se è consentito, perché il salmone, soprattutto il salmone alla griglia, salmone che noi cuciniamo e cucineremo in questi ultimi due giorni a Villaggio dei Pescatori, lo consigliamo in abbinamento alle bollicine. Ma non a un vino bollicine X, a un vino bollicine che è una cosa particolare e che è stato un po'... è un vino risorto, è il vino dell'imperatrice Livia, che si chiama Puccinum. è un vino che veniva coltivato proprio al villaggio del pescatore, proprio nei pressi dove insistono oggi gli allevamenti di zove. È un vino che veniva consumato in maniera assolutamente esclusiva dall'imperatrice Livia, che era moglie di Cesare Augusto. Lei si faceva portare 2000 anni fa il vino prodotto sul Timavo a Roma e lo beveva solo lei. E grazie a questa tecnica visse fino alla veneranda età di 86 anni, 2000 anni fa.
Potevo essermi.
Quindi se facciamo le dovute proporzioni è come vivere oggi a 120-130 anni.
Ok, dove si compra questo vino?
Questo è un vino esclusivo,
subito.
Non è un vino solo prodotto e coltivato nella regione di Duino Risina, è un vino che ha poi un trattamento particolare perché viene affinato sott'acqua.
Wow.
Noi abbiamo chiesto la concessione alla regione e anche alle dogane per produrre questo vino e per farlo maturare sott'acqua. Abbiamo costruito delle gabbie, il vino matura un anno sott'acqua dopo essere stato conservato in botti di rovere per altri 5-6 anni e quindi alla fine c'è questo nettare meraviglioso in limitatissime quantità, perché noi produciamo solamente 500 bottiglie strettamente numerate. È un vino bollicine che appunto è proprio, si sposa in maniera eccezionale con il salmone, e quindi chi vorrà partecipare questi ultimi due giorni potrà assaggiare anche il vino Pucinum, che è un nostro marchio che è stato registrato ma proprio l'altro mese, il Pucinum, il vino dell'imperatrice Livia. C'è una sola controindicazione: questo vino fa molto bene e vi permetterà di vivere fino a 130 anni. Però, visto che siete tutte persone attive, credo che dovrete lavorare a questo punto fin 129. Quindi dovrete fare una scelta. Adesso non lo so.
O bere il vino,
chiaro,
anche qua bisogna fare una scelta.
Questa è una scelta difficile.
Però hai visto che bello? Anche questa volta abbiamo portato a casa qualcosa dal territorio. Cioè, questa qua del Pucinum non la sapevo neanche io. Incredibile.
No, non solo, ma sono molto... Anche perché stiamo parlando di una produzione che quello che danno le vigne... si produce appunto e basta, non si va oltre, comprando qualcosa da altre zone.
Una produzione limitatissima. Per dire la verità, su questo stiamo un po' lavorando, potrebbe avere anche un risvolto molto importante, bisognerà sentire un po' i viticoltori di tutto il territorio, perché si potrebbe dar corso a un DOC locale da contrapporre un po' o abbinare, o affiancare al Prosecco DOC. Avere il Pucinum DOC di Duino Risina o comunque dell'altipiano carsico potrebbe essere veramente una carta vincente da giocarsi a livello mondiale.
Il Pucinum che colore è? Bianco, rosso?
Il Pucinum attualmente è colore bianco bollicine, sì.
Ah, ok.
Sì, un vino che non possiamo svelare tutti i nostri segreti, però vi invito a berlo e vedrete che resterete entusiasti e ammaliati.
Abbiamo ancora 5 minuti, è volato il tempo veramente. Riusciamo a dire in un minuto la caratteristica della birra? Cioè, birra non è birra, adesso non è che birra è birra, appunto. La birra ha un suo mondo. In questo caso, dove collochiamo la birra vostra, della vostra produzione?
Beh, ormai è una chiara e anche una scura, anzi una ambrata, ma ormai sono 20 anni che produciamo birra. La prima cotta è uscita nel 2004, quindi insomma abbiamo fatto di percorso sulla birra. Ma è una birra, il mondo delle birre craft è un mondo in ascesa un po' dappertutto, insomma, si contrappone nettamente con quella che è l'industria brassicola. Un po' abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo allevamenti industriali, allevamenti a misura d'uomo, o meglio a misura di animale, insomma, non so come chiamare bene. Beh, sono paragoni, insomma, che ci stanno anche con altri prodotti, insomma.
Certo.
La birra senz'altro è uno di questi, insomma. Il fenomeno delle birre craft dà un grande impulso al settore e crea delle nicchie assolutamente interessanti, insomma. Poi una birra prodotta con appunto grano e orzo di nuovo chilometro zero, acqua chilometro zero, chi vuoi di più?
Sì, sì, no, assolutamente.
Poi chiaramente buono è quello che piace, insomma, come sempre, per cui certo, ognuno trova le sfaccettature che più gli si
certo, assolutamente
si gradiscono, insomma, a gusto, fuori dubbio, a gusti, insomma, chiaramente si sposa la birra col pesce, insomma. A prima vista può essere un'eresia.
Sì, no, infatti si sposa la birra col pesce detta così.
Detta così è un macinio.
No,
è un macinio.
Io mi ricordo la prima volta che sono andata da Zobez che mi ha detto:
cosa,
senti,
mai
il salmone ti faccio una birra.
Dai,
no,
scusa,
una bollicina.
Ma possiamo discuterne avanti: vino rosso col pesce piuttosto che vino bianco, bollicine, ma insomma. Ce n'è per tutti i gusti, per tutti i tipi, insomma.
Sì, però quello che c'è da dire è che veramente se assaggiando l'abbinamento del salmone con la birra, nello specifico,
ma funziona.
Quello, funziona alla grande,
funziona.
Proprio.
Poi l'agriturismo giù a Bagnoli, insomma, funziona. Birra è dominante, insomma. Poi abbiamo, dicevo prima, mia moglie è di Prosecco, anzi di Portobel, e quindi le nostre bollicine, insomma.
Certo.
Però, insomma, in abbinamento, poi abbiamo detto prima, buono è quello che piace. Assolutamente. L'agriturismo a Bagnoli, giusto due parole anche di questa settimana, andiamo in parallelo con le Narduzzi. Noi invece a Bagnoli siamo aperti dal secondo venerdì di maggio, che ormai è passato da un mese, e chiuderemo domenica di Barcolana, ogni venerdì, sabato, domenica dopo le 5.
Esatto.
Interessante come offerta, ma c'è l'imbarazzo della scelta qua fra il giro in barca, il salmone, la birra, il nuovo vino, cioè veramente importante.
Si può fare il turista a Trieste, cioè anche se sei di qua.
Sì, veramente. Nonostante il territorio piccolo, assolutamente sì. Linda, allora, anche questa puntata mi ha fatto perdere il tempo per i giochetti.
Lo sai, visto?
Non ce l'ho fatta a fare i giochetti. Vi sareste divertiti.
Ma meno male.
Comunque, ormai siamo arrivati alla fine.
No, io voglio fare la chiusura, per favore.
Vuoi fare tu la chiusura? Sì. Bene, abbiamo pochi secondi.
Dai, allora, no, io voglio ricordare, insomma, siamo qui per ricordare che appunto c'è ancora il Salmon Week per tutto questo weekend, fino a domenica 9 giugno, dalle 6 alle 11. Oltretutto che ci sarà lo spettacolo, se si può definire così, di Francesco Rizzardi, che costruirà in diretta un salmone in legno. E niente, le altre attività appunto del Salmon Week, che sono la risalita del fiume Timavo, poi dopo abbiamo la visita anche agli impianti di maricoltura, poi dopo gli incontri didattici che dureranno appunto tutto quanto il weekend. E se avete piacere di, insomma, passare un weekend veramente simpatico,
dovete andare.
Sì.
Mi tocca interrompere perché siamo in diretta,
dispiace.
E il tempo è finito. Mi
va bene, grazie.
Saluti gli ospiti e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
La trasmissione radiofonica Capo in B è una cagata pazzesca!